That's the mountain guest.
Beh, l'argomento delle storie di nonno Apollo di questa settimana è obbligato perché due giorni fa, il 14 di maggio del 2013, è stato celebrato il 40° anniversario del lancio dello Skylab, la prima e unica stazione spaziale interamente realizzata dagli Stati Uniti. Ho raccontato brevemente la storia dello Skylab in un articolo per Astronauti News che linkeremo nelle note dell'episodio, che contiene anche diversi video d'epoca girati durante le missioni, che mostrano la vita di bordo e i problemi per risolvere il danno, l'avaria che era stata causata alla stazione dal distacco imprevisto durante il lancio di una schermatura dai micrometeoriti. Qui invece nella rubrica vorrei soffermarmi su qualche particolare, su qualche curiosità poco nota o forse non del tutto nota sulla stazione spaziale. Comincerei con un'osservazione che hanno fatto un po' tutti gli appassionati di spazio sullo Skylab, cioè che era davvero un veicolo enorme, con un volume interno enorme, non soltanto per le dimensioni, per la lunghezza, perché era lungo circa 26 metri, ma anche perché per il diametro interno la stazione spaziale Skylab, ricordiamo, aveva grosso modo la forma di un cilindro, con un diametro esterno di circa 6 metri e 60 centimetri. Era in pratica la dimensione del terzo stadio di un razzo Saturno V da cui era stato ricavato il corpo dello Skylab. Questo diametro è maggiore non solo dei moduli della parte americana dell'attuale Stazione Spaziale Internazionale, che hanno un diametro di poco più di 4 metri dovuto alla dimensione massima del vano di carico della stiva dello shuttle che li trasportava, ma anche dei moduli russi. Per esempio Zvezda ha un diametro di circa 4,20 metri anche in questo caso. Questo luogo, quindi l'interno dello Skylab, sembrava ancora più spazioso perché non era diviso in stanze o in locali più piccoli, per la maggior parte da pareti. Quindi per la maggior parte era vuoto, e le immagini dei video che ho anche linkato in questo articolo danno un'idea delle dimensioni di questo luogo davvero cavernoso. Un'altra curiosità è che gli ambienti destinati alla vita, diciamo così, non lavorativa dell'equipaggio, quindi la vita sociale per consumare insieme i pasti, per esempio, o per rilassarsi, quindi gli alloggi di bordo, la parte dello Skylab riservata agli alloggi, era stata progettata da uno studio di designer industriali fondato dal designer industriale Raymond Lévy, di origine francese, ma che poi ha lavorato per molti anni negli Stati Uniti. Lévy è stato un industrial designer abbastanza conosciuto per l'epoca. Per esempio, sono stati disegnati da lui i loghi di due grandi multinazionali del petrolio, la BP e la Shell. E questo designer propose di rendere più confortevole appunto questa parte destinata alla vita sociale e al riposo degli astronauti. In particolare, a ciascun astronauta fu riservata una specie di piccola stanzetta, fu ricavata una piccola stanzetta con una cuccetta per dormire, anche un armadio per conservare la propria roba e i propri effetti personali. Lévy decise di dare anche poi dei colori coordinati a questa zona in modo da lasciare che gli astronauti si orientassero facilmente in questo ambiente, lo trovassero piacevole, e poi progettò anche forse l'aspetto più evidente nelle fotografie, nelle immagini, nelle riprese video dell'epoca dell'interno dello Skylab, cioè il tavolo a forma di trifoglio per consumare i pasti insieme, quindi per pranzare e cenare insieme con tutto l'equipaggio. Aveva uno stelo, come immaginate un po' come fatto un trifoglio, aveva uno stelo centrale, o comunque un supporto centrale, su cui erano fissati tre ripiani disposti più o meno come le foglie di un trifoglio, uno per ciascun astronauta, su cui poi c'era un vassoio per contenere il cibo e i contenitori del cibo e delle bevande. Quindi questo dava un po' l'aspetto di una cucina, di una sala da pranzo a questo luogo in cui gli astronauti trascorrevano i momenti di svago. Per quanto riguarda invece le attività scientifiche dello Skylab, forse è poco noto che come parte integrante degli esperimenti condotti dagli astronauti ci furono anche un certo numero di esperimenti decisi in base a un concorso riservato alle scuole americane, agli studenti delle scuole superiori americane. Quindi parliamo di un altro concorso, ma vintage, perché fu fatto quindi all'epoca dello Skylab, un anno prima del lancio, quindi stiamo parlando di 41 anni fa. Un concorso organizzato insieme con la NASA dalla National Science Teachers Association, cioè l'associazione degli insegnanti di scienze americane, che si occuparono della selezione insieme con la NASA delle proposte. A questo concorso parteciparono circa 4.000 studenti che mandarono in tutto, fino al 4 febbraio del 1972, la data di scadenza del concorso, ben 3.409 proposte. Stiamo parlando di 3.409 proposte mandate prima del web, quando internet ormai era ancora un sistema riservato solo a pochi laboratori. Quindi questa grande partecipazione vi dà l'idea dell'enorme interesse che c'era nel mondo della scuola americana per contribuire alle attività dello Skylab. Nell'ambito di questi 3.409 esperimenti ne furono selezionati alla fine 19 che poi effettivamente volarono sullo Skylab. Per dare un'idea della risposta piacevolmente in attesa a questa proposta, a questo concorso organizzato dalla NASA e dall'Associazione degli Insegnanti, tenete presente che la NASA, in base a quelle che pensava fossero le conoscenze comuni degli studenti americani, si aspettava che avrebbe ricevuto da 0 a 3 proposte che sarebbero state selezionate nella fase finale, quindi che avrebbero effettivamente volato sullo Skylab. Avendone selezionato 19, questo vi dà un'idea della grande partecipazione e soprattutto dell'ottimo livello delle proposte presentate. Quindi i famosi ragni dello Skylab che volarono in un esperimento per lo studio del loro comportamento, chiamati Arabella e Anita, erano proprio stati proposti da uno degli studenti di questo gruppo selezionato. Concludo anche così con un ricordo personale che riguarda anche uno dei primati non solo dello Skylab, ma anche dell'esplorazione con equipaggio dello spazio. In questo periodo abbiamo sentito parlare di comete che probabilmente potranno essere molto luminose, quando si avvicineranno alla Terra saranno meglio osservabili, ma ogni volta che si parla di comete luminose, chi è della mia generazione e quindi è nato prima della metà degli anni 60, invita sempre alla cautela, citando come esempio una cometa specifica, la cometa Kautek, scoperta dall'astronomo cecoslovacco Lubos Kautek nel marzo del 1973 e che si prevedeva avrebbe raggiunto una forte luminosità e quindi sarebbe stata una cometa bellissima e luminosissima da osservare anche ad occhio nudo. Ci fu un grandissimo interesse mediatico, una grandissima attesa anche del pubblico per osservare questa cometa, ma ahimè questa cometa rimase visibile soltanto agli astrofili, insomma chi sapeva trovarla o osservarla con un binocolo o con un piccolo telescopio. La cometa di Kautek però è importante anche per la storia dello Skylab, del laboratorio orbitante di cui stiamo parlando, perché fu la prima cometa ad essere osservata da astronauti dello spazio, non solo quelli dello Skylab, in particolare l'ultima missione Skylab 3 nel dicembre del 1973, ma anche dall'equipaggio di una Soyuz, la Soyuz 13, che era in orbita in quegli stessi giorni e che stava conducendo una serie di attività scientifiche. Anche i cosmonauti di Soyuz 13 la osservarono con un telescopio e gli astronauti dello Skylab utilizzarono le attrezzature di ripresa fotografica dello Skylab. I sovietici invece la ripresero con un telescopio chiamato Orion montato a bordo della loro Soyuz. Quindi la cometa di Kautek è stata la prima cometa osservata dallo spazio facilmente anche ad occhio nudo da astronauti e da cosmonauti che si trovavano fortunatamente per caso in orbita nello spazio nel periodo in cui apparve e fu meglio visibile da terra la cometa. Quindi abbiamo raccontato un po' qualche curiosità dello Skylab, una delle più interessanti stazioni spaziali della prima generazione, di prima generazione, e per questo episodio è tutto. Vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.